Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Siamo di nuovo insieme in questa puntata di dialoghi la domenica con il libro. Oggi parliamo del romanzo di Federico Iacolori, Se una notte a Parigi, una tedesca e un italiano, pubblicato dalla Giunti nel 2020, la cui versione tascabile però è proprio uscita in queste settimane. Allora, ringrazio Federico per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi, è
Federico,
un piacere essere
grazie.
qui.
Allora, Federico Iacolori è originario di Ortona, quindi è un abruzzese, che però vive da tanti anni in Francia, credo circa 13, prima a Parigi e adesso a Strasburgo. Lavora come editor e traduttore freelance per Arte, un canale televisivo francese. E poi ha scritto diversi libri, tra cui ha partecipato all'antologia Voci in fuga, scrittura italiana nel mondo per la Prospero Editori, e ha scritto anche Parigi Mania, che uscirà a fine mese per Rizzoli con delle bellissime illustrazioni. Io l'ho visto in anteprima di Monica Lovati, un libro molto originale appunto su Parigi. E poi Federico Iacolori è stato anche uno dei protagonisti di Ritalla, una divertentissima serie web che io stessa seguivo, insomma, credo sia andata in onda diversi anni, su Facebook, sugli italiani espatriati in Francia, appunto a Parigi, molto divertente. Allora, il suo romanzo, Se una notte a Parigi, una tedesca o un italiano, una storia molto divertente, narrata in prima persona da, insomma, protagonista trentenne, che dopo la laurea e alcuni lavoretti precari a Milano decide di espatriare, proprio un expat, di espatriare in Francia, a Parigi, che è una città che aveva già conosciuto con l'Erasmus. E dove torna per lavorare in una redazione di un giornale. Qui si innamora del suo capo, che è una tedesca, Giulia, e anche se poi sotto sotto desidera conquistare una francese, ma poi vedremo, insomma, cosa quasi impossibile, si fidanza con questa giovane tedesca, impeccabile, che però lo licenzia perché appunto non è possibile, c'è conflitto di interesse, non è possibile stare insieme lavorare insieme al proprio compagno. Vanno a vivere insieme appunto ed hanno un figlio. Io ho rivelato il plot, diciamo così, ma la storia è molto di più, è come ho detto una storia molto divertente, scritta davvero molto bene, in modo molto scorrevole, con tantissima ironia, anche se un'ironia amara per certi versi, perché parla anche di disadattamento, no? E anche di scontro per certi versi tra culture. E poi io direi che è un romanzo anche politicamente scorretto, se vogliamo, diciamo così, perché si costruisce in modo anche quasi ossessivo, ma evoluto, sui pregiudizi e gli stereotipi, no? Del protagonista, quindi suoi, ma anche di quelli che lui subisce, no? Ed è così, mette in evidenza differenze culturali tra i vari paesi, tra le varie culture, no? Europee. Molto interessante anche per questo. Poi c'è una particolarità di questo protagonista, dell'io narrante, perché in realtà questo è un romanzo, un autofiction, autofiction, diciamo, no? Quindi che si ispira probabilmente alla vita di Federico, con forse degli elementi, diciamo, inventati, così dovrebbe essere autofizione, insomma. Comunque, il protagonista è un sognatore, un sentimentale, che desidera, spesso desidera ciò che non può ottenere, a me sembra questo. È anche un uomo un po' contraddittorio, no? Che si pone un po' come l'antieroe, un po' lo sfigato di turno. E devo dire che mi ricorda Arturo Bandini, quindi la prima domanda che faccio a Federico è: ma hai letto, cioè è un riferimento giusto il mio o
Ma
hai letto Dante per costruire un personaggio diverso?
allora, innanzitutto, ti ringrazio per questa presentazione, perché devo dire che è la più bella, la più completa e, per quanto mi riguarda, la più fedele che mi sia mai stata fatta finora, da quando è uscito il libro. Quindi ti ringrazio, perché effettivamente sono d'accordo su tutto quello, cioè, insomma, sull'analisi, al di là del plot, ovviamente. E, no, in realtà io mi sono mangiato le mani, perché avrei voluto iscrivere questo romanzo, che in realtà è stato il mio primo romanzo, proprio al premio Fante, che però ho scoperto in ritardo, colpevolmente, essendo un abruzzese espatriato e non seguendo ormai da tanti anni, come hai detto, sì, saranno 14 anni ormai, e quindi insomma me l'ero perso questo bellissimo festival di Torricella Peligna, e io non avevo mai letto Fante, quindi l'ho scoperto dopo, e effettivamente iniziando a leggere Fante, in modo particolare a ovest di Roma, e insomma altri racconti, perché ho iniziato dai racconti in realtà, e mi sono reso conto che c'erano tantissimi punti in comune, e quindi il fatto che tu me lo dica, ovviamente ti garantisco che è assolutamente involontario, ma è un sogno per me, perché effettivamente ho scoperto Fante dopo e mi sono riconosciuto nel suo personaggio, anche nello stile, devo dire la verità, anche se la sua vita, in realtà è la vita dei suoi personaggi fittizi, era sicuramente molto più interessante, ricca, folle, insomma, della mia, perché per quanto si possa lavorare di finzione, ecco, non è che si può volare poi così tanto alto, diciamo, quindi sono rimasto pur nella finzione, ecco, in un perimetro credibile anche riguardo alla mia vita e le mie esperienze. Però ecco, l'ho scoperto dopo, quindi è stato il procedimento inverso. Dopo aver scritto questo libro, dopo aver scoperto il Festival Fante, ho preso questo primo libro di racconti in una libreria che stava chiudendo a Ortona, e ho iniziato a leggere questi racconti e mi sono detto, cioè, è incredibile, come è possibile che non conoscessi quest'autore, anche perché effettivamente sono più legato alla letteratura francese che a quella americana, e mi si sono aperte poi delle porte, perché ho iniziato a leggere tanto altro di letteratura americana grazie appunto a Fante. Però ecco, è un caso.
L'ironia, insomma, veramente hai questa bellissima ironia che poi cupa e tende a, appunto, a non essere politicamente corretto come lo era Fante, d'altronde, no? E anche questo personaggio che è un antieroe, sognatore, che vuole conquistare, ecco, nel tuo romanzo c'è questa, insomma, tu desideri le donne, diciamo così, le francesi, che però a un certo punto le consideri inarrivabili, cioè poi ti innamori di una tedesca per vari motivi, no? Ecco, questo gioco di contente, ecco, come l'hai costruito?
Volevo giusto attaccare, diciamo, a quello che dicevi, per dire che effettivamente mi è costato questo libro, mi è costato non poche critiche, perché pur essendo comunque, ecco, un libro abbastanza classico, pubblicato per una major e quindi, diciamo, diretto a un pubblico abbastanza ampio, targettizzato più sulle donne che sugli uomini, quando in realtà insomma è dubbia anche questa targettizzazione, non lo so se effettivamente è così, però mi è costato anche molte critiche, perché effettivamente il personaggio è un personaggio che può risultare odioso, il protagonista intendo, ed è risultato odioso soprattutto a molte lettrici, ma forse non lo so, insomma, fino a che punto sono riuscito a farlo capire, ma effettivamente ho cercato di essere il più sincero possibile. Anche questo, secondo me, è una dote fondamentale di Fante, visto che parlavamo di John Fante, ovvero la sincerità, cioè il fatto di non volersi vendere per quelli che non si è. E io, quando sono arrivato in Francia, uno dei primi ostacoli è stato un ostacolo culturale, è stato proprio quello con il femminismo. Parlo già dell'epoca, adesso siamo arrivati a dei livelli ovviamente molto più come estremi, diciamo così, ma già per me all'epoca, cresciuto in una famiglia normalissima, ma comunque del sud Italia, e, insomma, il contatto appunto con la tipica parigina indipendente, diciamo che si comportava come gli uomini, diciamo così, e che quindi era completamente diverso dal modello femminile con cui ero venuto a contatto in precedenza, mi ha sconvolto. Ancora di più poi il contatto invece con le tedesche, cioè con le nordiche, dove il processo evolutivo, quindi di uguaglianza, diciamo, tra uomo e donna all'interno della coppia e in società, era ancora più evoluto rispetto a quello francese, che comunque la Francia resta un paese latino, in cui c'è proprio questo contrasto forte tra emancipazione e tradizione latina, sangue latino. In Germania, nei paesi nordici, siamo a dei livelli ancora più estremi. E per me c'è un aneddoto di questa cena in cui io sono con tutti i tedeschi, in cui vedo che c'è praticamente quest'uomo bellissimo, alto, quasi 2 metri, biondo, con gli occhi azzurri, che ha un bambino nel portabebè davanti qua. Una bambina attaccata alla gamba, sta preparando gli ingredienti per fare la pizza, e nella stanza a fianco tutte le ragazze con il loro bicchiere di vino sedute, chiacchierando tranquillamente, tutti gli uomini a faticare, non solo a cucinare ma anche a occuparsi dei bambini. Quindi io dico queste cose, ne parlo con lo sgomento che mi ha caratterizzato all'inizio, quando sono arrivato in Francia e quando ho iniziato a frequentare i tedeschi, e effettivamente fa parte questo scontro, fa parte anche di un processo di maturazione, e effettivamente no, non ho detto che bello, sono contento, che questo è il mondo che ci aspetta. La prima reazione è stata la paura.
Sì, molto, certo. È giusto anche conoscerla, la paura degli uomini, tu comunque la fai conoscere, però questo personaggio di Giulia, la tedesca, è un personaggio straordinario, no? Se andiamo a vedere, davvero. Voglio sapere, ecco, intendo, ma quanto c'è di questa autofiction, diciamo, quanto c'è della tua vita, quanto c'è di quello che tu, dei pregiudizi che avevi, l'hai detto tanti, cioè, ma anche dei pregiudizi che tu hai vissuto, no? Perché poi i francesi non è che ti trattassero, cioè hai avuto anche problemi, no? Per certi versi, sì, con loro, oppure forse più con i francesi, con i
tedeschi. Sì. Allora, diciamo che io sono fondamentalmente un francofilo, cioè nel senso, sono sempre stato un esterofilo. Anche nella serie Rital, per chi l'ha vista, io rappresento, diciamo, il classico italiano esterofilo, cioè quegli italiani che vanno all'estero perché dicono che l'Italia non funziona, che è un disastro, non c'è meritocrazia, non funziona nulla, vanno all'estero e all'estero, ovunque si vadano, trovano la terra promessa. Io effettivamente ero uno di questi, cioè nel senso che ero appassionato di Francia, di letteratura francese, ho studiato per fare la mia tesi, il mio obiettivo era quello di trasferirmi in Francia, di trasferirmi a Parigi, che era la città dei miei sogni. Quindi inizialmente, tutti i miei primi anni, avevo un po' il prosciutto sugli occhi, devo dire la verità, quindi ho vissuto veramente... Cioè, non so se è una verità, secondo la mia analisi, avevo un po' il prosciutto sugli occhi, cioè non volevo guardare le cose come erano. Facendo Rital, in cui mi sono confrontato con l'autore della serie, che Svevo Moltraso, che interpreta proprio il romanaccio, cioè la persona che non vedeva l'ora di tornare a Roma, che comunque ha vissuto l'espatrio in maniera negativa, quindi sempre, insomma, che trovava sempre un'occasione per lamentarsi, eccetera, eccetera. E ho iniziato piano piano a notare che effettivamente molte cose che lui diceva e che lui analizzava erano vere. Questo dipende anche dal fatto che finite le sbornie iniziali, come tutto nella vita, nelle storie d'amore, in tutto funziona così, finita la sbornia iniziale della novità, iniziamo a soffermarci sui lati negativi. Con me, nel mio caso, è successo soprattutto da quando ho avuto il mio primo figlio, che era fondamentalmente il motivo per cui ho scritto questo libro, cioè voler raccontare l'esperienza della paternità, come la paternità ti cambia la vita, a me che avevo 29 anni quando lui è nato. E effettivamente con il figlio, quando si inizia a lavorare, quando insomma la città diventa solo la cornice all'interno della quale si muove una vita rutinaria che è fatta di burocrazia, di carte, di insomma, iniziano a diventare di più i doveri e i rompimenti di scatole che diciamo il divertimento o come dire le cose belle della vita. E diciamo ho iniziato a vedere tutte queste, insomma, questi elementi negativi, tra cui la stigmatizzazione che anche noi italiani o gli stranieri in generale hanno in Francia, che è un paese multiculturale, ma nel quale si parla moltissimo del razzismo legato ovviamente a l'immigrazione arabo-musulmana, magrebina, nordafricana, ma che esiste un po' per tutti noi, cioè nel senso esiste anche per gli italiani. Non dimentichiamoci che i primi immigrati italiani in Francia, in Belgio, oggi non parlano italiano, cioè certo. I genitori si vergognavano di insegnare l'italiano ai propri figli e oggi loro ne soffrono tantissimo, tant'è che noi ne abbiamo incontrati molti.
Sì, anche Federico, perché c'era questa cioè dovevano essere assimilati, no? C'era questa idea per gli immigrati di assimilazione, quindi dovevano diventare francesi al 100%. Quindi molti hanno perso sia la cittadinanza italiana sia la lingua, quindi giustamente.
E ne soffrono tantissimo.
Ne soffrono tantissimo, sì.
Molti di loro che noi abbiamo incontrato, soprattutto in questa zona dove ora vivo, quindi Strasburgo, l'Alsazia, la Lorena, le zone occupate insomma dalle miniere, dove gli italiani, gli immigrati italiani andavano a lavorare, sono zone dove ci sono solo cognomi italiani e molti ragazzi di 20 anni che noi abbiamo incontrato partono in Italia alla ricerca delle loro radici e soprattutto soffrono tantissimo del fatto di non poter parlare italiano. L'assimilazione è un vecchio concetto che adesso viene ripreso dalla destra, dall'estrema destra francese, perché adesso è cambiato ovviamente, ma non per questo mancano gli stereotipi, i pregiudizi, che tra l'altro spesso e volentieri sono assolutamente infondati, come per esempio il fatto che l'italiano sia un fannullone, falsissimo, cioè i francesi lavorano molto meno di noi, ma molto meno, per esempio.
Certo. Sì, sì, questo lo dici nel libro, che sì, i francesi lavorano molto meno di noi a livello proprio di ore di lavoro, sì, che sì, i tedeschi ancora di più, giusto? Sì, sì. E c'è anche questo aspetto un po' sociologico, se vogliamo, nel tuo libro, perché dai questi dati importanti in cui noi riusciamo un po' a confrontare le culture, ma anche ciò che i paesi offrono, no, ai vari cittadini, insomma, lavorare di meno a livello di ore è anche un'opportunità, no? Perché magari si è più produttivi in quelle poche ore, però gli italiani lavorano di più, è ovvio che poi, sì, certo, no, ma volevo ritornare anche su questa cosa, anche Rital, per esempio, che cos'era, non era nient'altro che un modo dispregiativo di chiamare, no, gli italiani in Francia, quindi, esatto, insomma, gli italiani non hanno avuto vita facile, nemmeno nella grande Francia, diciamo così. No?
Sì, no, ma poi soprattutto l'Italia è considerato una sorta di paese, io me ne sono reso conto, poi qualcun altro potrà smentirmi, perché moltissimi italiani all'estero mi smentiscono e, per carità, non ho pretesa di avere una verità assoluta, sono delle analisi basate sulla mia esperienza quotidiana e sui miei anni passati in Francia, ma l'Italia è ancora considerata è considerata dai francesi come un paese del terzo mondo. Cioè, praticamente, come all'epoca il Rital era lo sfigato povero che non parlava bene francese, che veniva in Francia perché aveva bisogno di lavorare, perché era un morto di fame, ancora oggi ci si sorprende, per esempio, che in Italia i prezzi siano troppo alti, quando, per esempio, anche quando c'è stato il Covid in Francia, il Covid è arrivato prima in Italia, in Francia lo si vedeva ancora come qualcosa di lontano, e moltissimi francesi, io me lo ricordo, ero a scuola con i miei bambini, dicevano vabbè, ma in Italia la sanità è un disastro, quindi è normale che ci sia stata questa epidemia, da noi non succederebbe mai una cosa del genere. Poi sono stati ovviamente puniti pochi mesi dopo, anzi poche settimane dopo, ma il discorso a livello popolare, comune, era questo, cioè era per dire vabbè, l'Italia è come insomma Madagascar, cioè nel senso, come per dire, l'Africa profonda non funziona nulla e quindi lì che vuoi che sia. E per non parlare della politica, poi Berlusconi, insomma, comunque è considerato un paese che sì, ha le sue ricchezze artistiche, eccetera, eccetera, però comunque nella testa dei francesi medio, il posto del francese medio è morto di fame.
Sì, nel francese medio, anche perché insomma gli intellettuali francesi comunque apprezzano tantissimo la nostra cultura. Vediamo adesso, per esempio, al Festival de Cannes, tantissimi sono i registi italiani invitati, quindi comunque a livello culturale diciamo sicuramente siamo molto apprezzati, però come dici tu,
a livello culturale, francese assolutamente, ma parlo ovviamente del livello di un livello di scolarizzazione più elevata. Ma io parlo del pregiudizio del francese medio, effettivamente.
Sì, sì, certo, sicuramente è così, insomma, c'è questo scontro. No, ti volevo chiedere anche qui, allora, si sa che in Italia espatriano ogni anno all'incirca 120.000 persone, giovani ma anche meno giovani, e pochi sono rimpatriati. Diciamo, è bello fare esperienza all'estero, insomma, andare all'estero, tutti, anch'io, vabbè, io ci sono nata, poi sono tornata, insomma, è importante, no? Andare, tornare, ma l'Italia ha un problema di fondo, insomma, la gente se ne va e non torna. Tu che ne pensi? Cioè, ma che, insomma, cosa fare? Come, intanto, com'è la situazione in Francia? Ma cosa pensi di questo fenomeno che comunque, per certi versi, è ricollegabile l'immigrazione storica, perché insomma 120.000 italiani che partono, meno della metà che tornano ogni anno, cioè poi insomma una bella cifra.
Sì, beh, allora io ti dico la verità, per quanto riguarda me è un problema che non mi sono posto, perché come appunto racconto nel libro, ho fondato una famiglia qui in Francia e la mia compagna non parla italiano, per cui insomma per me insomma il progetto del rientro effettivamente è una chimera, se non insomma in tarda età, se ci arriverò, però sì, effettivamente una situazione preoccupante. In Francia non è sicuramente la Francia non è sicuramente il paese dei balocchi, nel senso che comunque ci sono problemi anche qui di precarietà, non è che insomma i giovani se la passano benissimo, insomma c'è questa cosiddetta uberizzazione del professionale, cioè nel senso che sono tutti micro lavoretti. Io qui solo nel quartiere, qua a Strasburgo, almeno 4-5 agenzie interinali, cioè per dire che comunque la differenza fondamentalmente è quella che la Francia è ancora, finché non verrà smantellato, è uno stato in cui si dà molta importanza al welfare, cioè nel senso uno stato sociale che permette, io stesso ne ho usufruito, lo racconto anche brevemente nel libro, per esempio c'è questo Revenu de Solidarité Active, quindi che è una sorta di reddito di cittadinanza al quale tutti possono accedere, anche gli stranieri, che mi hanno permesso per esempio di appunto pagare banalmente l'affitto, per esempio, oppure insomma di poter sopravvivere con degli altri lavoretti. Insomma, gli aiuti sociali sono insomma, voglio dire, sono importanti, per cui insomma sono una realtà, ecco, qui in Francia. Ora non so come funzioni in Italia ora. So sicuramente che per me all'epoca fu sconvolgente scoprire un sistema del genere, E effettivamente ci sono moltissime persone che riescono a vivere lavorando poco o niente. Pensiamo per esempio alla cosiddetta intermittence du spectacle, cioè praticamente un sistema che permette ai lavoratori dello spettacolo di sopravvivere, cioè il mondo della cultura qui in Francia, per quanto lo stiano colpendo, perché ovviamente è un ambito che non fa comodo a nessuno, cioè in tempi di crisi si taglia sempre la cultura, il primo ramo che va tagliato è quello, ovviamente, perché è quello che produce benessere immateriale e quindi nelle società odierne è quello che si taglia. In Francia, nonostante tutto, continuano ad avere la sua importanza. Quindi il sistema editoriale, i teatri, per cui è un sistema, anche quello costruito in Francia, che permette alle persone di sopravvivere facendo dei mestieri che amano, lavorando, poco e sopravvivendo, diciamo, non benissimo, però, arrivando alla fine
Però
del mese.
certo, ci vivono, possono pagare l'affitto, possono vivere normalmente.
Esatto.
Sì,
Cioè
sono
sempre, ci
molti.
sono sempre aiuti per pagare l'affitto, basta conoscere, muoversi e in Italia credo che sia molto più difficile. Quindi credo che un italiano che espatria.
Certo. Sì, in Italia non esiste. Nel tuo libro parli appunto di paternità e anche dei problemi connessi con la paternità, il fatto che comunque mi è sembrato di capire che in Francia gli aiuti anche per gli asili nido, c'è tutto un sistema, seppur controverso, comunque importante, no? Che al protagonista permetteva di avere i suoi momenti di libertà, no? Anche se lui, il protagonista, non lavorava, si occupa lui del figlio nel romanzo, che però ha ore di libertà grazie al sostegno, no? Insomma, dell'asilo nido pubblico, diciamo. Ecco, qual è
Assolutamente
stata
sì. Sì, è molto pertinente ciò che dici, Giovanna, perché effettivamente si ricollega a quel sistema lì degli aiuti. Effettivamente, diciamo che in Francia, allora devo dire la verità, adesso ho ampliato la mia esperienza perché bisogna fare una differenza che adesso sono in grado di fare, prima non potevo, tra Parigi e il resto della Francia. Perché qui, per esempio, a Strasburgo la situazione è già diversa. Effettivamente le famiglie sono un po' più classiche, nel senso che c'è uno dei due genitori che non lavora, bisogna spendere molti più soldi se si vuole fare in modo che il bambino, venga preso, diciamo, in gestione, tra virgolette, da un istituto da mattina a sera, cioè per permettere a una persona di avere un lavoro normale. E a Parigi invece cioè il sistema, cioè lo Stato permette a entrambi i genitori di avere un lavoro. E questa è una senza dover spendere una fortuna. Ovviamente tutto viene calcolato in base al reddito familiare, però in base al reddito, appunto, lo Stato ti aiuta e volendo. Tu puoi portare il tuo bambino la mattina a scuola e recuperarlo alle 18:30, cosa che tutti i giorni, cosa che per esempio già qui a Strasburgo, se uno non è ricco, è impossibile, però permette appunto ai due genitori di lavorare, cosa che è anche abbastanza comprensibile visti i costi di una città come Parigi, cioè il costo degli affitti, il costo della vita, eccetera, eccetera. E non solo, devo dire che l'asilo nido, la scuola materna statali sono veramente di un ottimo livello. Poi, ecco, sulla scuola pubblica, secondo me, ecco, il problema francese andrebbe analizzato in maniera un po' diversa. Io purtroppo adesso è ancora presto per cercare di capire il meccanismo dall'interno, però resta comunque un sistema molto elitista, per cui un bambino che nasce in un buon quartiere di Parigi, inanella tutta una serie di percorsi scolastici, cioè di scuole, di istituti che lo portano, verso il top. Il bambino invece che nasce in quartieri sfavoriti, quindi più poveri, diciamo più periferici, purtroppo è destinato ad avere un percorso scolastico meno qualitativo. A meno che appunto non si tratti di famiglie benestanti che pagano poi la scuola privata pur vivendo in quartieri, però la scuola pubblica funziona un po' così. Però quando i bambini sono piccoli, come dicevi, effettivamente anche qui ci sono un sacco di prim, si chiamano così, quindi di soldi che vengono dati in base ai bambini, per esempio fino ai 3 anni d'età sono 150 euro al mese che vengono versati dallo Stato, con cui spesso e volentieri si pagano i pannolini, insomma tutte le, tutto ciò che riguarda le visite, eccetera, eccetera, tutto ciò che riguarda i bambini. Sistema sanitario non si tira fuori un soldo. Insomma, effettivamente è un sistema che funziona benissimo. Non so come funziona in Italia, ma da quello che leggo, cioè in Francia si fanno molti bambini. So che questo è un tema caldo in Italia, perché effettivamente più bambini si fanno, più soldi si ricevono. E in Italia invece non funziona così.
No, quindi siamo, diciamo, beh, uno dei paesi meno, con meno bambini, meno nascite, quindi insomma, anche per questi problemi. Un'ultima cosa, purtroppo il tempo è volato, ti volevo chiedere questo. Allora, ho trovato molto bello quando verso la fine parli di tuo figlio italo-franco-tedesco, non dai un nome a questo figlio, ma comunque dici italo-franco-tedesco, ed è la cosa bella è che mi è sembrato che il protagonista avesse in qualche modo azzerato i pregiudizi accompagnando la narrazione di questo figlio, cioè è come se tu volessi dire: la vera Europa unita, l'Europa unita non è quella di oggi, ma sarà quella del futuro, quella di mio figlio, quella dei popoli misti, no? Che hanno un pezzo italiano, cioè appunto, che non hanno le differenze culturali così, come dire, fisse, ma più, ecco, no? Flessibili, come dire, ecco, l'Europa unita è il futuro? Cioè, è il futuro di tuo figlio, la vera Europa?
Sì, allora diciamo che effettivamente l'obiettivo del romanzo, cioè del libro, era quello di concepirlo come un romanzo di formazione, per cui questo padre, diciamo così, un po' immaturo, pieno di pregiudizi, eccetera, eccetera, attraverso il trauma della nascita del figlio, perché anche quella nascita del figlio e il primo anno di vita è vissuto come un trauma, attraverso questo trauma diciamo cerca di approdare a un nuovo stato di coscienza più evoluto. Ma effettivamente sì, secondo me oggi è presto, cioè nel senso, la mia generazione è una generazione che sì, la generazione dell'Erasmus, eccetera, eccetera, che ha cominciato ad aprire i confini, che ha permesso la nascita di questi nuovi cyborg che parlano 3 lingue, passano da una lingua all'altra. Cioè il mio c'ha 9 anni, passa da una lingua all'altra così, per me è incredibile, perché a malapena, insomma, io cioè italiano in dialetto, poi anch'io col tempo, però voglio dire, quindi sì, effettivamente diciamo che io lascio il testimone, sono contento di questo, e vedo in mio figlio una persona migliore di me, come credo avvenga in tanti casi, cioè nel senso che spesso si spera che i figli siano migliori dei propri genitori, a volte capita, a volte no, però effettivamente la speranza è questa, cioè che attraverso di lui si superino questi pregiudizi, queste superficialità di questo papà, diciamo un po' immaturo, anche un po' scemo, diciamo la verità, e quindi sì, io mi scarico di tutte le mie responsabilità buttandole su di lui saggiamente, come in tema appunto, che il personaggio è anche un personaggio un po' così, un debole, e quindi mi piace ecco, scaricare tutte le mie responsabilità su di lui, su questa povera creatura, alla quale ovviamente non ho dato il nome perché vorrei considerare anche una sorta di archetipo, diciamo così, del bambino europeo. Vabbè, insomma, molti mi hanno criticato dicendo è troppo rapido però questo passaggio. In effetti è vero che succede tutto un po' rapidamente, diciamo così, non, la maturazione forse verso la fine del libro accelera un po' troppo, non lo so. A me sembrava di no, essendo l'autore, forse ci stavo troppo dentro, i miei editor. Secondo i miei editor era tutto ok, però effettivamente l'idea era questa, cioè di fare questa evoluzione del personaggio che poi alla fine si rende conto della propria superficialità e che quindi dice: speriamo che almeno mio figlio prenda il meglio di tutto ciò, tutto il meglio
Certo.
di questo e che ci avvii verso una società migliore, ovviamente.
Va bene, Federico. Allora, intanto ti ringrazio, ci dobbiamo lasciare. Io invito i telespettatori a leggere il tuo romanzo, Se una notte a Parigi, una tedesca e un italiano, appunto di Federico Iarlori, che ha scritto anche Parigi Mania, che uscirà, a breve con Rizzoli. Allora, grazie e arrivederci a tutti. Ciao e a tutte.
Grazie Giovanna, grazie a tutti.